Con capitolo 1 andiamo avanti con questa meditazione che devo dire che mi sta appassionando sempre di più personalmente e non si riuscirà a toccare tutti i vari aspetti di questa epistola di Giacomo, però ripeto, a me sta parlando moltissimo e sono veramente contento di poter condividere questi pochi ma spero profondi pensieri con voi. E speriamo di riuscire a chiudere il capitolo 1 questa sera e siamo nel capitolo 1 dal versetto 19 al versetto 27, dove Giacomo mette in maniera particolare al centro dei suoi discorsi, direi che questo è il cuore dei discorsi che fa Giacomo nella sua epistola, mette la parola di Dio, perché è inevitabile come il credente, lo pensavo, continuavo a pensare a queste cose anche mentre ero qua seduto, è inevitabile che il credente ha come riferimento la parola di Dio. Noi potremmo dire qui questa sera, il fondamento della vita cristiana è Gesù Cristo, e diciamo una grande verità, è Gesù Cristo. Ma se noi non avessimo la parola di Dio, per sapere qual è il messaggio che Gesù Cristo ci ha portato, noi conosciamo niente. Se non avessimo la parola di Dio per vedere qual è il vero amore che il Signore del quale il Signore ci ha amati, è il vero amore che vuole suscitare nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo affinché noi amiamo i nostri fratelli, il nostro prossimo. Se noi non avessimo la parola di Dio, che veramente, come dice la parola stessa, è una lampada davanti ai nostri piedi che ci insegna la strada nella quale confrontarci, no? Noi non conosciamo niente, anche se possiamo dire, e anche se diciamo agli altri, sono un cristiano, il mio fondamento, il fondamento della mia vita è Gesù Cristo. Questo non cambia assolutamente niente. La parola di Dio è quella legge santa e perfetta che il Signore ci ha fatto pervenire, nella quale noi ci dobbiamo specchiare, lo vedremo. Io ho scritto questi pensieri, non so se li ho sentiti, sono qui scritti veramente in brutta, ma di solito conservo le cose che mi piacciono nella scrittura, non so se l'ho sentito, se mi sono venuti in mente una notte, non lo so, però ho trovato questo scritto che dice: ogni cambiamento del credente proviene dall'interno. Avendo assimilata la parola di Dio, avendo dato da mangiare allo Spirito Santo, questo assieme di fattori cambia la nostra vita. All'interno, dall'interno verso l'esterno. La parola deve essere assimilata, non letta, non meditata, la parola deve diventare parte di noi. È come un antivirus che ci prende giornalmente, che viene preso giornalmente contro la malattia del peccato. Ecco che cos'è la parola di Dio. Ripeto, non so se l'ha detta qualcuno di noi, se l'ho scritto, mi è piaciuta, l'ho scritto, mi è venuta. E questa è la parola di Dio. E quindi giustamente, dopo aver, poi faremo un breve riassunto del capitolo 1 la prossima volta, quando il Signore ce ne darà l'opportunità, la parola di Dio, Giacomo a un certo punto la mette al centro. La parola di Dio va letta nel modo giusto, va assimilata nel modo giusto, ci dice che ci sono, come vedremo ancora questa sera, ci potremmo accostare ad essa, direi, nella maniera sbagliata, in maniera religiosa, no? Abbiamo nei versetti 19 e 21 visto come ci invita ad ascoltare la parola di Dio e non a parlare, e devo dire che ci siamo intrattenuti su questo. Viviamo in un mondo dove tutti hanno sempre qualcosa da dire, no? E ascoltare si fa molta fatica. Ecco, la parola di Dio va ascoltata, non dobbiamo verso di essa non dobbiamo avere nulla da aggiungere, nulla da dire, dobbiamo ascoltare ciò che il Signore ha da dire. Dobbiamo essere lenti all'ira, e anche qui, per l'uomo l'ira è qualcosa che c'è dentro, no? E di fronte a determinate situazioni viene spontaneamente fuori il nostro peccato, la nostra ira, il nostro atteggiamento di combattimento, perché ci dobbiamo difendere, no? Ecco, qui ci dice che tutto questo è un peccato, come dicevo prima, è una lampada davanti ai nostri piedi. Noi ci specchiamo nella parola di Dio, impariamo a conoscere come il Signore ci vuole trasformare. L'ira è un peccato. Impariamo ad ascoltare e non sempre ad avere qualcosa da dire. Ci invita a deporre, come abbiamo visto, ogni lordura, ogni malizia, a ricevere con mansuetudine la parola che è stata piantata nei nostri cuori, ma la dobbiamo ricevere, e che può salvare le nostre anime. Come dicevo prima, diciamo una cosa sicuramente giusta quando diciamo che la nostra vita ha come fondamento Gesù Cristo, il sacrificio di Gesù Cristo, ma il Signore ci ha fatto pervenire questa parola, la parola di Dio, in due parti, Vecchio e Nuovo Testamento, affinché noi in essa ci possiamo specchiare. E come dice Paolo, se nessuno mi avesse detto che cosa è peccato, che cosa è giusto fare, io sarei cresciuto nella mia vita e sarei andato avanti peccando di giorno in giorno, in ogni situazione, perché tanto non conoscevo se c'era un'altra possibilità. Il Signore ce l'ha data. Riflettevo come la parola di Dio è importante. Alla fine di questo capitolo ci apre Giacomo poi la porta verso il secondo capitolo, dove qui c'è un titoletto riguardi personali e quant'altro. E riflettevo come la parola di Dio è veramente, deve essere veramente il nostro battistrada, veramente fin quando, come abbiamo detto, come ho detto anch'io ultimamente, come spesso viene detto, fin qua, da quando ci alziamo al mattino, noi dobbiamo prendere la parola di Dio come segno della nostra giornata. Signore, che cosa vuoi da me oggi? Riflettevo, come lo dicevo ieri sera con mia moglie, come di fronte a determinate situazioni nella chiesa o fuori, di persone che comunque conosciamo, prima di tutto parte il nostro pensiero, no? E iniziamo a giudicare i fatti e le situazioni, no? Se poi ci sono più persone e, come parlerà poi dopo anche nel secondo capitolo, abbiamo per natura una simpatia più che un'altra, evidentemente il nostro pensiero viene distorto. Quindi rischieremmo di dare a quella situazione, ripeto, che possa essere della chiesa, che possa essere di amici, di fratelli, di parenti, un significato totalmente sbagliato. Il Signore, come diceva tanti fratelli, ma ricordo una volta che me l'ha detto in maniera particolare Ignazio, che prima è stato citato, tu per qualunque cosa, me lo disse anni fa, tu vai nella parola di Dio e troverai qualunque risposta alla tua vita. Io posso dire che è vero. Non ci sono fatti e situazioni della nostra vita che qui dentro non ci sia una risposta, non ci sia un'indicazione delle scelte che dobbiamo fare. Dobbiamo avere fede. Perché così? Perché così? Io lo dico per esperienza personale. E dicevo, è bello invece di fronte a fatti e situazioni, ripeto, soprattutto di situazioni che riguardano altre persone, lo riflettevo ieri riguardo a determinate cose con mia moglie, andare a vedere che cosa dice la parola. Io posso avere un mio pensiero, ma devo dire, Signore, adesso però devi parlare tu. Tu mi devi far sapere che cosa è giusto in quella situazione. La parola di Dio, d'altra parte, ci parla, cito a caso, del marito, della moglie, del rispetto degli anziani, dei giovani come si devono comportare verso i vecchi e del rispetto che i vecchi devono avere nei confronti dei giovani. Parla di vita pratica. Dove noi, ecco perché lo specchio, come diremmo poi tra qualche minuto, noi ci specchiamo e possiamo verificare cosa diciamo. Leggo la parola di Dio, però vedo che sono molto indietro rispetto a ciò che il Signore mi chiama a fare e a dire. Ecco a che cosa serve la parola di Dio. Importantissima, da leggere sempre e, come dice la parola stessa, da portare nel nostro cuore. Il fratello Alessio diceva in un suo messaggio non tantissimo tempo fa, non ricordo se l'ultima volta che ha parlato, diceva dobbiamo diventare tutt'uno con la parola di Dio. Perfetto, voleva alzarmi e battergli le mani. È così, se noi non diventiamo tutt'uno con la parola di Dio stiamo sbagliando. Tutt'uno tu, Signore, che cosa dici? Il Signore non mi vieta di avere dei pensieri rispetto ai fatti, alle situazioni, alle giornate, a, come citava prima un fratello, ai fallimenti, a tutto. Signore, vengo davanti a te, vengo a cercare nella parola di Dio una risposta, vengo a trovare, a cercare nella parola di Dio una gioia perché sono affranto, vengo a cercare nella parola di Dio un aiuto, vengo a cercare nella parola di Dio qualcuno che mi ama e che mi darà sicuramente una risposta che sarà di gradimento al mio cuore. La parola di Dio, una lampada davanti ai nostri piedi. Non ne possiamo fare a meno. Non ne possiamo fare a meno. Io mi sono spinto anche, non ricordo quando, comunque sempre meditando Giacomo, nel dire, quando vediamo la vita di un fratello che non si manifesta con ciò che il Signore dice, che può essere la preghiera, in doni particolari che il Signore fa a tutti, perché li ha fatti a tutti, quando vediamo delle vite cristiane rachitiche, io credo che il problema sia solo uno, che questa parola faccia la polvere e non viene assimilata. Lo dico forse rendendomi antipatico, ma credo che questa sia una grande verità, in fondo, non detta. E non detta poi a noi stessi, quindi facciamo del male a noi stessi. Versetto, allora andiamo avanti, siamo al versetto 22, capitolo 1 di Giacomo, versetto 22. Leggiamo, andiamo avanti versetto per versetto, vedo che il tempo c'è. Ma siate facitori della parola di Dio e non soltanto uditori illudendo voi stessi. Se io vi dicessi rispetto a questo passo, siate facitori della parola di Dio e non soltanto uditori, ingannando voi stessi, sarebbe più marcato quello che è il significato di questo versetto? No? Sarebbe un po' più pesante, ma in fondo sta dicendo questo. Noi possiamo udire la parola di Dio, noi la possiamo udire questa sera, ieri abbiamo meditato a casa, tutte le riunioni, una cassetta, un CD, noi la possiamo udire. Ma questa parola è caduta sulla terra, non trova radice. Ricorderemo qualche versetto. Se qualcuno ci chiede come ti sei convertito, due parole le troviamo per dire come ci siamo convertiti. Ma rimaniamo una pianta sterile. Rimaniamo una pianta sterile. Questa parola nel nostro cuore, attraverso lo Spirito Santo, vuole produrre l'amore di Cristo, la fede di Cristo. Prima Corinzi, leggo solo io. Prima Corinzi, quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, ma la carità di cui parla e che vuole il Signore imprimere nei nostri cuori e nel nostro carattere, l'amore, quello buono, diciamo, lo sa solo Lui. Dobbiamo meditare la parola di Dio, la dobbiamo cercare, dobbiamo imparare a capire qual è l'amore che il Signore ci vuole insegnare e l'amore che invece abbiamo per natura nei nostri cuori, no? Divento un rame risodante, uno squillante cielo. Che cosa siamo noi? Non voglio nessuna risposta. Ma noi rischiamo di essere questi, dei credenti vuoti, credenti vuoti. La chiesa di Corinzi era una chiesa, erano dei fratelli, dice Paolo, io scrivo ai miei fratelli, alla chiesa di Corinzi erano persone che si erano convertite, una chiesa piena di problemi, tutti quelli che voi non immaginate in quella chiesa c'erano. Possiamo essere una chitarra che non suona, possiamo essere una batteria che non dà nessun suono, no? Possiamo essere qualcuno che non attira nessun altro. Uno strumento, evidentemente, se chi può parlare meglio di me, ma uno strumento è bello quando dà il suo suono. Poi a uno può piacere la tromba, all'altro la chitarra, all'altro la batteria, va benissimo, scegliamo lo strumento che ci piace. Ma quanto è brutto quando uno strumento è scordato o addirittura una chitarra senza corde non serve assolutamente a nessuno. No? Quindi rischiamo di essere vuoti e quindi ci stiamo ingannando. Ci stiamo ingannando, lo dice la parola di Dio. Illudendo voi stessi, vi illudete. Io dico sempre, perché mi è piaciuto, ma perché questa è stata la mia esperienza, e devo dire, vi porto un'esperienza, io spesso dico, quando ci sono delle sconfitte nella nostra vita, qualunque se siano, fermiamoci e andiamo dal Signore. Per me l'anno scorso è stato un anno bellissimo, e devo dire, io l'ho detto e lo ripeto, l'ho detto con i miei fratelli quando mi trovo a parlare, io vorrei fare tutti gli anni le esperienze che ho fatto l'anno scorso con il Signore, perché poi ho testimoniato il Signore che cosa ha fatto, come mi ha parlato. E devo dire che negli ultimi mesi poi ho dovuto confessare al Signore come da qualche parte mi ero perso. E sapete, quando noi diventiamo, e lo dico per esperienza mia, di queste ore, di questi giorni, di questi mesi, quando diventiamo uno squillante cembalo, quando diventiamo un rame risonante, quando diventiamo uno strumento che non porta gloria a Lui e che non fa assolutamente niente, fa solo del rumore, il Signore permette anche che tu qua dietro non ci vieni, perché di te la Chiesa non ha bisogno. E allora capita una cosa, ti ferma, e ho dovuto andare al Signore e dire: Signore, cosa sta succedendo? C'è qualcosa che non mi torna più. Il Signore non ha bisogno di un credente che non porta il profumo di Cristo. Non ne ha bisogno. Faccia meno di te. Faccia meno di te. E ti sostituisco anche, se è il caso. Io ho vissuto, ero piccolo, però ricordo bene, perché quando hai 12-13 anni, anche 15-16, cosa vuol dire quando il Signore prende il candelabro di una chiesa e lo sposta? Pochi mesi, come si dice, la serranda di quella chiesa chiude. Il Signore non ha bisogno di credenti vuoti e di credenti che non portano nessun profumo. Il Signore non ha bisogno di strumenti che non fanno il loro dovere. Non ne ha bisogno. Ecco perché. Ma ecco, aggiungo anche l'amore del Signore. Come fece Davide? Signore, io ho peccato contro di te. Non ho peccato, sì, di riflesso nei miei confronti della Chiesa, dei fratelli, di ciò che... Ma ho peccato contro di te. Il perdono è lì. Il Signore dice: ok, adesso ti rimetto sulla strada. Dobbiamo riflettere. Quando ci sono delle sconfitte della nostra vita, fermiamoci. E devo dire che sono momenti particolari da passare con il Signore. E allora rischiamo di ingannarci quando noi la parola l'ascoltiamo. E nella nostra vita la parola ascoltata non produce niente. Non produce niente. Non possiamo neanche dire: beh, vabbè, ma poi il Signore... Meditando questo passo mi colpiva riflettere come... Sapete su che cosa ci giudicherà il Signore quando andiamo nel cielo? Non se abbiamo ascoltato la parola di Dio e quanto l'abbiamo ascoltata. Non ci giudicherà su quante volte siamo stati presenti alla riunione. Ci giudicherà su che cosa abbiamo fatto della nostra vita cristiana. Non perché siamo stati salvati per opere, ma abbiamo detto, meditando a Giacomo, che l'opera del Signore nei nostri cuori produce qualcosa. E il Signore ci chiederà, come dice sempre la parola, il talento che ti ho dato, che cosa ne hai fatto? Ci giudicherà su quello. Perché di salvati, guardate, come spesso è stato detto da qua dietro, se abbiamo accettato Gesù Cristo nel nostro cuore, è piaciuto il fratello Piero, forse l'ha detto in preghiera, ha detto: quel poco di umiliazione che abbiamo avuto in quel momento, quel poco di fede, il Signore l'ha presa, ci ha salvati, è bastato. Ma di là, come spesso ci ricordava il fratello Remo, siamo entrati su una strada che il Signore vuole che noi percorriamo. Ti ho dato un talento, te ne ho dati due, te ne ho dati 10. Su quello saremo giudicati nel cielo. Saremo nel cielo con il Signore. Ma ci saranno dei tizzoni salvati per il fuoco. E ci saranno dei figli di Dio che governeranno insieme al Signore. Leggete la parola di Dio. Ci saranno sacerdoti, ci saranno re, ci saranno governi alla quale il Signore, ai quali il Signore ci farà partecipi. Se adesso, qui su questa terra, la nostra vita cristiana, il talento che il Signore ci ha dato, lo abbiamo investito per il Signore e ha portato frutto. Beati piuttosto, dice in Luca, quelli che odono la parola di Dio e lo osservano ancora. È un martello. E lo osservano. Beati quelli che odono la parola di Dio. Quindi udire ci sta. Noi dobbiamo ascoltare la parola di Dio. Ma come dicevamo prima, dobbiamo diventare tutt'uno con la parola di Dio affinché questa parola diventi quelle opere sante che il Signore ha preparato per noi. Non sforziamoci di fare un bel niente. Ma il Signore ci metterà davanti tutti i giorni qualcosa, una situazione, un fatto, una parola da dire che Lui ci mette nel cuore. Dice: adesso sei qua, adesso parla. Adesso fai, adesso agisci. Guardate, di brave persone ce ne sono tante in giro per il mondo. E devo dire, la ferita più grossa che mi è stata fatta da chi non crede e mi conosce, perché è successo, cosa vi devo nascondere, il Signore lo sa, e quando mi hanno detto, tu sì che sei una brava persona, là mi sono caduta le braccia. Ma io non voglio essere una brava persona, io voglio essere un credente. Ma fin quando la gente continua a dirmi sei una brava persona, c'è qualcosa che non va. Ieri riflettevo come di brave persone ce ne sono tante. Ieri abbiamo tinteggiato i nostri termosifoni, no? E devo dire che lo zio Diana, l'altro, perché io sono in 50, l'altro, allora ieri era il 1° di maggio, era festa, ci ha aperto il capannone, è stato lì 4 ore con noi, lui non doveva lavorare, ci ha dato questa disponibilità, ci ha prestato tutti gli attrezzi che ci servivano, ha portato fino al terzo piano il termosifone più grande. Questa, tutto sommato, è una brava persona, che vi devo dire? E io ne ho conosciute tante. Quindi di brave persone fuori il mondo è pieno. Ma sono i credenti che non devono essere delle persone brave, devono essere delle persone che portano il profumo di Cristo in giro. In Matteo 7, 24, 27, non l'andiamo a leggere, conosciamo la storia della casa sulla roccia, e la casa, quindi con delle buone fondamenta, e la casa senza fondamenta. Abbiamo detto il fondamento è Cristo, ma io direi, aggiungerei che la dottrina è un buon fondamento. La buona dottrina è un buon fondamento. Essere in una chiesa dove c'è la sana e buona dottrina, questo è un buon fondamento. Ma la sana dottrina non salva nessuno. E la sana dottrina non fa di noi quei figli che Dio si aspetta che noi siamo. Ripeto, perché la sana dottrina può essere solo ascoltata e quindi di qui entra, di qui esce. Qualcosa mi rimane, un versetto più che un altro, e poi vado un po', come si dice, attentoni. Ma quello che mi faceva riflettere ancora sulla casa costruita con le fondamenta e la casa senza, che il Signore ha lasciato che le due case fossero costruite. Oggi non vi fanno costruire una casa se non ci sono determinate condizioni di leggi, di parametri che si devono rispettare. Non ve la fanno costruire. Qui le due case il Signore ha lasciato che fossero costruite. Una bene, con il fondamento giusto, e l'altra senza fondamento. Potremmo dirci, scusa Signore, ma tu non sapevi che una poi appena la prima botta di vento, il primo alluvione sarebbe venuta giù? Lui lo sapeva. Ma quando succede che arriva la tempesta e una casa rimane in piedi e l'altra crolla, questo è di testimonianza a tutti su che cosa abbiamo fondato la nostra vita cristiana. Per me che la casa è crollata ha sicuramente un messaggio molto forte, ma anche per chi ha fondato la sua casa in maniera corretta, sul fondamento di Cristo e sulla sana dottrina, tieni gli occhi aperti, perché continua ad essere così la tua vita. E riflettevo su questo, guarda, e devo dire che due case costruite, noi ci fermiamo per cose di forza all'esteriorità, no? Noi vediamo due case belle e diciamo, oh che belle tutte e due. L'anno scorso abbiamo scoperto, con il terremoto che è venuto, che delle bellissime case, penso a Rovereto, quello che abbiamo visto, delle case aperte come una bocca, delle case nuovissime, delle villette veramente fatte benissimo, eppure totalmente distrutte. E abbiamo visto invece delle case che avevano qualche anno interamente tenute su, come il Signore ha voluto evidentemente, lo prendevo come esempio per la casa sulla roccia e la casa sulla sabbia. Allora noi ci fermiamo all'esteriorità. Ma hai sentito? Che bel messaggio. Che dono che ha. Dicevo giovedì scorso, nella mia confusione totale, vi chiedo ancora perdono, che di predicatori ce ne sono tanti in giro, ma di predicatori che lasciano il segno ce ne sono pochi. Di predicatori ce ne sono tanti, ma il Signore vuole lasciare il segno. E allora, come diceva, anche la sana dottrina io direi che è un buon fondamento e non ne dobbiamo fare a meno, dobbiamo ricercare la sana dottrina e dobbiamo allontanarci da tutte quelle forme di dottrine che sembrano buone e che non lo sono. E il Signore ci darà, attraverso lo Spirito Santo, di capire ciò che è buono e che è sbagliato. Ma la parola di Dio, ma dobbiamo mettere questa parola sì come fondamento nella nostra vita, ma questo fondamento deve produrre dei fatti. Nei fatti non tanto che io devo guardare il fratello cosa fa, cosa devo giudicare, no, lo sa il Signore, ma io so in cuor mio questa sera, come ieri e come domani, saprò in cuor mio se la mia vita cristiana è una vita che sta portando dei frutti. Se il talento che il Signore mi ha dato sta producendo i suoi interessi. E allora non ci possiamo ingannare. O meglio, se ci vogliamo ingannare, continuiamo a pensare che siamo dei bravi credenti. A me sono sempre piaciuti i messaggi dove ci portavano, e da qui dietro ne sono stati fatti tanti e continuano ad essere fatti, che ci portavano e che ci portano a riflettere a che punto siamo. Senza aver paura di dire: Signore, la mia vita è uno sfacelo, è uno sfacelo la mia vita cristiana. Ti chiedo perdono, ho bisogno che tu cambi la mia vita. Non abbiamo paura di guardare dentro e di dire: Signore, sono troppo indietro rispetto a quello che tu mi chiami dopo tanti anni di conversione anche ad essere. Questi penso che siano messaggi che non debbano mai mancare per il credente, perché se no ci sediamo su un falso amore: il Signore ci ama, io amo il Signore, e la nostra vita prende la strada in discesa perché è quella più facile. Versetto ancora 23 e 24 leggiamo: perché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che mira la sua natural faccia in uno specchio, e quando si è mirato se ne va e subito dimentica quel che era. In Ebrei leggiamo 4:2: poiché a noi come a loro è stata annunziata la buona novella, ma la parola udita non giovò loro nulla, non essendo stata assimilata, come dicevamo prima, per fede da quelli che l'avevano udita. Guardate, non è solo Giacomo che parla di questo, è piena la parola di Dio. Oggi, perché c'è una funzione, il Signore ci ha creati così perché abbiamo una funzione, perché le orecchie devono ascoltare, abbiamo una memoria che serve per immagazzinare e abbiamo tutto il resto per mettere in pratica. Oggi parlavo con un mio collega, allora mi fa, perché io ero di ronda nell'azienda e lui era nel gabbiotto alla reception, no? Allora mi fa, dice, siamo abbastanza in confidenza, poi l'età mia, e diceva, fa: ma hanno detto che ti hanno visto col telefono in mano mentre giravi. Ho detto sì. Ho detto: scusa, io che lavoro faccio? Io devo guardare che tutto vada bene, che tutti lavorano e che soprattutto nessuno si porti a casa della roba. Io guardo con gli occhi, non con le orecchie di solito, gli ho detto. Quindi potevo essere impegnato. Cioè, il Signore ci ha fatti perfetti. Gli occhi servono per guardare, gli orecchi per udire. Quindi, ripeto, udire va benissimo, ma dobbiamo assimilarla nella nostra mente, e direi la parola di Dio va assimilata nel cuore, e dire: Signore, adesso cambiami. Io mi posso impegnare ad essere un bravo marito, una brava moglie, un bravo figlio, un bravo non so che cosa, se il Signore non mi cambia, non serve a niente. E qui il Signore ci dice che bisogna, in fondo in questi due versetti, abbiamo letto, rileggo, perché se uno è uditore della parola di Dio e non facitore, è simile ad un uomo che si mira nel suo che mira la sua natural faccia in uno specchio, e quando si è mirato, quindi quando si è guardato, si è visto, se ne va subito dimentica quel che era. Qual è la funzione dello specchio? Voi direte: vabbè, la sappiamo, ma non ci sta a dire cosa facciamo davanti allo specchio. Eh no, io ho visto in giro della gente che era in giro, che non si è lavata, che non si è pettinata, che, e quindi lo specchio non l'ha neanche guardato, forse ha fatto così, è andato. È vero, guardiamoci attorno, delle volte ci può capitare. Qualcuno qui ogni tanto è arrivato con un calzino diverso dall'altro, perché la fretta, le cose, no? Che cosa serve lo specchio? Per esaminarci. Esaminarci, questa parolina, no? Esaminarci, guardare bene addentro. Quindi quando io mi metto davanti allo specchio, di solito lo faccio quando mi faccio la barba, guardo che tutti i peli siano stati tagliati, perché delle volte ne sfugge uno, due, e devo ripassarci. Esaminati, che tutto sia a posto. Esaminati davanti allo specchio santo della parola di Dio, che tutto sia a posto nel tuo cuore, per onorare il Signore in questa giornata, in quella situazione, negli ambienti dove ci troviamo. Esaminarci. Lo specchio serve a questo. Anche perché, come abbiamo ripetuto, noi ci dobbiamo esaminare, perché questa parola, io ho scritto qui, venga congiunta alla fede. E allora inizia a portare il suo frutto. lo abbiamo detto anche nelle preghiere stasera, Signore, noi crediamo a quello che leggiamo, noi crediamo e quindi per questo la nostra fede cresce, per questo so che il Signore è sempre con me. Qualunque sia stata la nostra giornata, una giornata di vittoria o di sconfitte, il Signore era con me, lo credo e questa è la mia gioia, come abbiamo iniziato a pregare questa sera. Questa è la mia gioia, che il Signore era con me. Poi di fronte a fatte le situazioni dovrò imparare qualcosa. Va benissimo, Signore, la scuola che tu mi stai facendo. Bisogna esaminarsi, ripeto. Ma per esaminarsi, ecco i concetti che ritornano e che abbiamo già detto prima. Non basta una toccata e fuga. Quando dovevo, lo faccio ancora adesso, perché mia moglie mi diceva sei peggio di una donna quando ti guardi allo specchio, è una cosa mia. Però quando ero fidanzato, e questo tutti l'abbiamo, prima di uscire che sapevamo che dovevamo andare dalla bella, e stavi lì perché sto capendo, me lo taglio, guarda, sta così fuori che me lo taglio perché mi dà fastidio, ogni tanto l'ho fatto, perché poi si vede i risultati, non tagliatevi i capelli, non tagliatevi i capelli, ma i risultati sono quelli. E così, ti esamini perché incontri la persona che ami e vuoi essere in regola. Quando ti apro una parentesi, quando si dice quella persona mi piace interiormente, qualcuno me la deve spiegare perché io non l'ho capita. Perché i nostri occhi guardano prima di tutto a ciò che sta fuori. Io mia moglie non imparerò mai a conoscere interiormente. Dopo 20 anni di matrimonio la conosco sicuramente di più di prima e viceversa. Ma i nostri occhi vengono colpiti da quello che guardano subito. Non prendiamoci in giro, no? E quindi, se io vado da quella che oggi è mia moglie, stralunato, spettinato, cosa hai fatto? Delle volte mi dice, perché guarda, ho vestito così, sembra un vecchio. Gli dico, ho 43 anni, dice, ah ok. Però ho capito, i nostri occhi guardano e giudicano, guardano e giudicano. Quindi esaminarsi significa mettersi a posto perché incontriamo la persona amata. Noi ci esaminiamo nella parola di Dio perché abbiamo una persona amata che ci aspetta. Quando? Quando abbiamo le riunioni, o forse la domenica mattina un po' più che il giovedì sera, direi, no? Ci aspetta sempre, sempre. La notte quando dormiamo, ed è bellissimo stare in comunione mentre dormiamo con il Signore, la mattina quando ci alziamo, quando andiamo là e quando abbiamo da fare tutte le nostre cose, il Signore ci aspetta. E noi a quell'appuntamento dobbiamo arrivare essendoci esaminati prima. Essendoci esaminati prima. Versetto 25, tempo è più veloce di me. Ma chi riguarda bene addentro nella legge perfetta, che è la legge della libertà, e persevera, questi, non essendo uditore dimenticabile, ma di facitore dell'opera, sarà beato nel suo operare. Bellissimo. Perché qua dice la legge perfetta è la legge della libertà? Bellissimo. Io ripeto, mi sto appassionando a questa epistola. Mi è sempre un po' piaciuta, ma la legge perfetta. Perché la legge perfetta? Un po' l'accennavo giovedì scorso, quando dicevo, in questa legge, nella parola di Dio, la legge che il Signore ci ha lasciato, c'è la legge perfetta. Di che cosa? Di come noi dobbiamo camminare, di come noi ci dobbiamo comportare. Quella legge, direi, moralmente perfetta che fa andare avanti gli uomini e le società. E come dicevo giovedì, dicevo, sembra che oggi i nostri governanti, ma mi riferisco veramente a tutto quello che vedo nel mondo, perché oggi la televisione e internet ti manda dei messaggi, facciano così. Cosa dice la parola di Dio allora? L'uomo e la donna lasceranno la madre e c'è il matrimonio. Benissimo, aboliamo il matrimonio. Fanno esattamente il contrario. Fanno esattamente il contrario di ciò che dice la legge perfetta. E infatti le società stanno crollando ad una. Ma questa è la legge perfetta. Ecco perché la devo mettere nel mio cuore. Ecco perché questa legge diventa, come dice la parola, è una lampada davanti ai miei piedi. Lavoro? Benissimo. Cosa dice rispetto al lavoro, rispetto a chi ci è posto sopra, ai padroni e quant'altro? In fondo richiede da parte di chi è sotto un rispetto. Perché il Signore solo così ci può benedire. cause, non cause. Marito e moglie, abbiamo detto? Nella Chiesa, il rispetto per gli anziani, il rispetto di vivere nella società? Io rimango sempre scandalizzato, lo dico qui perché quando sento i credenti dire ah, ma io allo Stato do quello che gli devo, poi il resto, questo è vergognoso, lasciatemelo dire. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Cesare ci chiede tanto? Diamo quello che Cesare ci chiede. Se vogliamo essere benedetti, non prendiamoci in giro. È una vergogna sentire delle frasi da credenti. Ma io do quello che è giusto, secondo io non lo trovo scritto da nessuna parte. Ecco la legge perfetta alla quale noi ci specchiamo, nella quale noi ci specchiamo, per vivere onorando il Signore, in fondo. Perché se no, tutte le volte che noi da qui dietro diciamo crediamo nel Signore Gesù, il Signore ha in mano la mia vita, so che Lui vuole il mio bene, viene frantumato tutte le volte da quando noi facciamo questi ragionamenti. È bugia, perché io continuo però intellettualmente a dire queste cose, ma vivo dicendo questo è giusto lo faccio, questo è giusto non lo faccio. Se voglio onorare il Signore, questa è l'unica legge. Ecco perché assimilata, come dico, congiunta alla fede, essendo tutt'uno nel nostro cuore con la parola di Dio, solo così possiamo onorare il Signore. Solo così possiamo onorare il Signore. Ho sentito testimonianze veramente vibranti di gente che ha perso ogni cosa, ma ha continuato a confidare, ad onorare il Signore. E il Signore li ha portati in alto. Io ricordo, devo dire qui con tenerezza, una cosa che disse Remo, di Angela. Disse Angela ebbe, non ricordo quanti anni fa, una pelliccia in regalo. Dice, lei non l'ha mai messa per non scandalizzare. Ho detto amen a questa preghiera. Io, Costanzo, scusate, che corre dietro alla moda, corre per farsi vedere, per qualunque cosa fa, vogliamo onorare il Signore. Noi vogliamo onorare il Signore. Allora, questa legge messa nel mio cuore mi cambia. Questa legge messa nel mio cuore. Meditazione, preghiera, preghiera, meditazione. Gesù passava tutta la notte in preghiera. Quante volte ho detto? Gesù, ma era il figlio di Dio, che bisogno aveva di pregare tanto tempo? Aveva bisogno di pregare. Perfetto uomo, aveva bisogno di mettersi in sintonia con i pensieri del Padre. Scusate, mi sono un attimino allontanato. Dicevo, allora questa legge è la legge perfetta perché è la legge che il Signore moralmente è perfetta per far girare tutto il mondo, tutte le società, tutti i governi, tutti gli uomini, intimamente ed esteriormente. Ripeto, oggi che questa legge viene ormai tranquillamente, devo dire anche molto in maniera molto visibile, viene buttata via, le nostre società stanno fallendo. E cresce che cosa? L'immoralità. Cresce l'immoralità. Io delle volte rimango un po' così quando sento che di fronte a tante problematiche economiche, di lavoro, di famiglie che si sfacciano, di gente che si suicida per i troppi debiti, sembra che la panacea di tutto sia fare delle leggi antimorali o amorali, dite voi. Io rimango così, come questi vivono sulla luna, ma evidentemente ho nel mio cuore la legge di Dio. E ancora, questa è la legge allora perfetta, perché moralmente è perfetta per far girare tutto ciò che il Signore ha creato, è la legge della libertà. Perché della libertà? Perché della libertà? Ce lo dice la parola. Mica, io non devo inventare nulla. La legge della libertà perché noi siamo stati liberati dalla morte e dal peccato. Dalla morte, vediamo se trovo il mio versetto. No, comunque, non l'ho segnato. Noi siamo stati liberati dalla morte e dal peccato. O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è? L'inno di vittoria dei credenti. Cosa ci potrà separare dall'amore di Cristo? Che ci ha liberati da ogni cosa. Tra le cose dice, sarà la morte, sarà... No, niente. niente, né di qualcosa che c'è sulla terra, né di qualcosa che c'è nel cielo e nel mondo degli spiriti. Nulla potrà separarci dall'amore di Cristo. Perché? Perché Lui ha vinto la morte, il peccato e il suo governatore. Nulla ci potrà separare da questa grande libertà che il Signore ha portato nei nostri cuori. O meglio, questa libertà ci fa entrare nell'amore di Cristo. E quando, eccolo il versetto, l'avevo segnato qui, l'ho cercato, e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Quanto mi piace! Sommersa, non sconfitta, non messa da parte, sommersa! Sapete quando una nave si rompe e va giù a picco, va giù? No? E più i fondali sono profondi, più lei va giù fino a toccare il fondale più profondo. Non c'è più, su quella nave non ci può essere più vita. E più i fondali sono profondi, più quella nave non la cercherà più nessuno. È stata sommersa, sommersa. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, in 1 Timoteo 1, 2, capitolo 1, versetto 12, che mi ha reso forte a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia ponendo al ministerio me. Che bello, io non so, forse domenica l'ho sentito in qualche preghiera, bellissimo. Forse lo diceva Nicola. Siamo stati resi degni di appartenere all'esercito del Signore e al popolo di Dio. Siamo stati resi degni, ma noi siamo degni di qualcosa nei confronti di Dio, nella sua santità, perfetto nella sua santità, perfetto nel suo amore, perfetto. Non sono degno di niente, non sono degno di niente, ma il Signore ha fatto ogni opera buona nei nostri cuori. Che prima era un bestemmiatore, ecco, questo sono io, un persecutore, questo ero io, un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta, perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. E la grazia del Signor nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certo è questa parola, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, di quali sono il primo, dice Paolo. 1 Timoteo 1,12. Questi eravamo noi. Bestemmiatori, oltraggiatori, persecutori. Di tutto ciò che era buono, di quella legge perfetta, moralmente perfetta, di quella legge della libertà. Bisognava combatterla, non doveva entrare nel nostro cuore. Ma quando quella legge perfetta è entrata nel nostro cuore, la nostra vita lì è cambiata. E ci corre l'obbligo, sì, l'obbligo, ci corre l'obbligo, tutti i giorni, di far sì che il Signore continui a cambiare la nostra vita. Questo è il lavoro che il Signore vuol fare. Dicevo con mia moglie, ancora una volta, appunto per la testimonianza che vi portavo prima, sono stato preso dalle mie cose e mi sono allontanato, come se fosse più importante una questione umana più che un'altra. E il Signore è stato messo in secondo piano. E il Signore chiude i rubinetti. Inevitabile, è matematico. E più conosciamo, più il Signore agisce così, più noi ci approfondiamo la parola di Dio, più siamo responsabili davanti al Signore. Io a mio figlio di un anno non posso non posso istruirlo o castigarlo come una persona adulta rispetto alle cose che fa, no? Dovesse anche fare qualcosa di sbagliato, evidentemente un anno, due, tre è diverso che avere 20, 25, 30, 40 anni, no? La punizione è diversa, è diversa. Sentivo ieri, brutta notizia, però prendo come esempio quel bimbo di 5 anni che con una pistola ha ucciso il fratellino. Ma poverino, gli ha messo un'arma, che colpa ne ha quel bambino, scusatemi, gli ha messo un'arma, mettere in galera evidentemente chi ha venduto quell'arma, forse i genitori, scusate la mia. Però quello che voglio dire, non possiamo dare la colpa a quel bimbo che ha tranquillamente, è un giocattolo, ha sparato lui. Quindi più conosciamo, però più siamo responsabili, no? Infatti, se c'è qualcuno, come è successo anche ultimamente in Italia, che uccide una persona adulta, la persona adulta, lo prendono e lo mettono in galera subito. Processo, direttissima, e viene condannato. Più conosciamo davanti la parola del Signore, più siamo responsabili. E devo dire che mi soffremo ancora, vado a finire. il Signore Paolo dice di avermi reputato degno della sua fiducia, a me che ero un oltraggiatore e quant'altro. Dice: la grazia del Signore, del Signor nostro, è sovrabbondata con la fede, con l'amore che è in Gesù Cristo. Certo, è questa parola è degna di essere pienamente accettata. Paolo, messo di fronte alla verità, alla legge perfetta, alla legge moralmente perfetta, alla legge della libertà, ha confrontato la sua vita. Ha detto: la mia vita, come dirà poi anche in altri passaggi, la mia vita è totalmente da buttare via. E lui ne poteva vantare di cose fatte e di mete raggiunte umanamente parlando. Ma di fronte all'eccellenza della rivelazione della parola di Dio, ma non c'era paragone. Ecco lo specchio. Io fino ad oggi mi sono reputato bello, biondo, con gli occhi azzurri. Ecco chi arriva allo specchio e dice: mostriciattolo forse più bello di te, no? Arriva allo specchio, mi confronto e dico: oh, allora c'è qualcosa da cambiare. E quando noi accettiamo di farci cambiare da questa parola, che cosa arriva? Se noi siamo ubbidienti al Signore, arriva la benedizione, come abbiamo letto. Anche in Giovanni, prima Giovanni 3,22 troviamo scritto: e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono grate. Infatti abbiamo letto, torno un attimino in Giacomo, ma chi riguarda bene addentro nella legge perfetta, che la legge della libertà è persevera, questi, non essendo un uditore dimentichevole, ma facitore dell'opera, sarà beato nel suo operare. Allora, legge moralmente perfetta, la legge della libertà perché siamo stati liberati dal peccato e dalla morte. Se noi la mettiamo in pratica e osserviamo questa legge, noi siamo, e quindi ubbidiamo, noi siamo benedetti. Delle volte mi stupisco come io stesso di fronte alla parola ragiono, cerco delle risposte particolari, devo approfondire, quando invece secondo me i messaggi più importanti della parola sono molto semplici. Sono semplici. Tu ubbidisci e io ti benedico. Tu assimili la parola, non solo la leggi, tu assimili la parola di Dio, con essa ti confronti, e se hai un cuore onesto di fronte a questo, io cambio la tua vita. Cosa c'è da aggiungere a tutto questo? Cosa c'è da aggiungere? La parola di Dio è semplice. Il messaggio della salvezza è un messaggio semplice. Come diceva qualcuno, forse è troppo semplice e quindi viene sdobbato. Perché l'uomo è abituato a pensare alle cose contorte, alle cose difficili, a degli obiettivi da raggiungere sforzandosi di doverli raggiungere. Questo è troppo semplice. Il Signore Gesù è venuto, è morto per i tuoi peccati e se tu a questo credi, sei salvato. Messaggio troppo semplice. Ma ripeto, è semplice anche per noi. Io mi fermo qui. Ci porterà via un po' di tempo l'ultimo versetto, il 27, quindi lo riguardiamo la prossima volta. Allora, il messaggio di Giacomo, in conclusione, è un messaggio che mette al centro del suo dire: se siamo credenti, la nostra vita evidentemente produce delle opere sante. Ma al centro di tutto questo c'è la parola di Dio. Assimilarla, come dicevo, congiuntamente alla fede, questa non può far altro che produrre dei frutti alla gloria del Signore. Che il Signore ci benedica.